Elezioni, il trionfo dell'ideologia feroce di Matteo Salvini. La Lega raggiunge il risultato storico del 34% grazie al manuale spietato del capace di parlare al ventre di un paese che non ha più nulla di moderato. Il PD resta in campo più forte elettoralmente, al secondo posto in classifica con un 5 in picchiata. Di Marco da Milano. 27 maggio 2019. Ho una forza incredibile, dice di sé Matteo Salvini a una di notte, e via sbrodolando, l'Europa che cambia, il cuore immacolato di Maria, i valori, il ringraziamento a chi lassù non aiuta la Lega, ma l'Italia, la missione storica, l'attacco a chi ha provato a bloccarlo con minacce, oltraggi, processi, abbiamo vinto contro tutto e tutti nonostante il salto sul carro dei vincitori fosse già partito da tempo. Resta il risultato storico per la Lega, il 34%, che proietta il capo della Lega in vetta alla classifica, toccato in 70 anni di storia della Repubblica solo da DC, PC, Univop e Silvio Berlusconi, più il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche di un anno fa, risultato cancellato dal disastro delle elezioni del 26 maggio. In una notte elettorale buia per l'Italia e in chiaroscuro per l'Europa, dove i governi sovranisti volano nelle nazioni che controllano, dall'Ungheria alla Polonia, seguiti dagli sfasciacarrozze di professione come Marine Le Pen e Nigel Farage, Salvini prova a costruirsi un vestito da capo europeo, nell'Unione dove la maggioranza per socialisti liberali e verdi è numericamente forte, ma politicamente debole se pensa di isolare l'Italia e i paesi dell'Est. Lo spoglio, i commenti, le analisi, le polemiche e gli spiegoni, segui con noi questo appuntamento elettorale come nel 2014, l'anno di grazia di Renzi, dalla notte elettorale emerge solo un leader in campo circondato da macerie, il Matteo leghista. Il risultato, una strategia spericolata che si è rivelata vincente grazie alla pochezza dell'alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, che un anno fa era il padrone della politica italiana e oggi si riduce a dichiararsi ago della bilancia, come fu un tempo Angelino Alfano. Si invertono le parti anche su un piano elettorale e la Lega che quasi doppia un 5 dopo 12 mesi di egemonia leghista nel governo su tutti i temi, dall'immigrazione alla sicurezza. Salvini ha mollato Silvio Berlusconi, ha scommesso che un movimento senza cultura politica e senza una classe dirigente degna di questo nome sarebbe finito per farsi colorare da un alleato che al contrario aveva una forte cultura politica e una leadership monolitica. Di Maio è caduto nella trappola, si è comportato come una stampella, una ruota di scorta, i parlamentari in 5 sono stati per un anno una massa di manovra interamente ipnotizzata dal suo partner minore che ora detta le condizioni, via tutti i temi cari al movimento, dal blocco della TAV al conflitto di interessi, si parla solo di flat tax, grandi opere, sicurezza, stop all'immigrazione, la vecchia struttura di comando è stata scossa alle fondamenta. Perdono conservatori e socialisti a favore delle destre estreme che hanno quasi raddoppiato i voti e comporranno poco meno un terzo del Parlamento. L'onda verde e liberale spazza via vecchio duopolio di governo, un ricatto politico spedito all'indirizzo del povero vicepremier del movimento. O butti nel cestino le clausole del contratto che ti stanno più a cuore oppure ti assumi la responsabilità di mandare il paese a nuove elezioni anticipate con la prospettiva di perdere i due terzi degli attuali gruppi parlamentari. Messa così per M5 non ci sono molte alternative, continueranno a fare la cassa di risonanza del verbo salviniano almeno finché non spunterà una nuova leadership. Perché quella di Di Maio è un monumento al complesso di inferiorità, chissà come, chissà quando, perché il movimento era uno stato gassoso, evanescente, reso carne e sangue solo dal voto degli elettori che ora non c'è più, e dunque o si mantiene quello che ha una qualche posizione di potere, o evapora del tutto, il contrario del manuale del che ha puntato su un mix di vecchio e nuovo. Un'ideologia feroce e reazionaria, capace di parlare a un ventre del paese che non ha più nulla di moderato, un'organizzazione territoriale che in alcune regioni del nord significa maggioranza assoluta, in Piemonte vuol dire una probabilissima sconfitta e nelle ex regioni rosse del centro, in Emilia, nell'Umbria dello scandalo della giunta Marini, porta a conquistare il primo posto a spese del PD. E i social, il messaggio ossessivamente rimbalzato da militanti a elettori con determinazione e ferocia assoluta, quello che è mancato all'alleato di governo e al principale partito di opposizione, sia la lista di Fratoianni sia i cugini verdi restano fuori da Bruxelles, il peggior risultato di sempre, un flop che ha cause profonde. a partire dalla chiusura in una sorta di sovranismo psicologico in cui l'area a sinistra del PD ha alzato i muri tra se stessa e il mondo. Il PD resta in campo più forte elettoralmente, al secondo posto in classifica con un 5 in picchiata. Quel che basta a Nicola Zingaretti per tirare un sospiro di sollievo rispetto al disastro renziano di un anno fa, ma che non può nascondere la fragilità dell'opposizione. Non c'è in Italia la parvenza di quelle forze che nel resto d'Europa fronteggiano e frenano l'avanzata dei sovranisti, i verdi, gli ambientalisti, i giovani, i movimenti. Una cultura di governo che si incarna in alcune esperienze cittadine, ad esempio la Milano di Beppe Sala, dove la Lega al massimo storico non arriva al primo posto in città. Senza la reazione di questi mesi, dagli striscioni alla mobilitazione di un pezzo di paese, sarebbe andata peggio. Ma ora c'è bisogno di forme organizzative nuove, una classe dirigente, una tavola di valori che non può essere soltanto quella antica. Tutto quello che manca è che oggi in Italia possiede un solo leader, il più pericoloso, Matteo Salvini, che dovrebbe ricordare che la forza più incredibile può rapidamente tramontare. L'Europa è tornata di moda, con verdi e liberali, ecco come cambia Bruxelles. La vecchia struttura di comando è stata scossa alle fondamenta. Perdono conservatori e socialisti a favore delle destre estreme che hanno quasi raddoppiato i voti e comporranno poco meno di un terzo del Parlamento. L'onda verde e liberale spazza via vecchio duopolio di governo di Federica Bianchi. Questa sera il Parlamento europeo ha indossato il suo vestito blu più bello, e delle sue elezioni di quest'anno, le più importanti di anni recenti, ne ha fatto una festa. Ci sono schermi ovunque, in piazza Lussemburgo, su cui sono proiettate le immagini che raccontano il voto nei 28 paesi, mentre una band suona e centinaia di ragazzi ballano. Scegli il tuo futuro, una luce gialla proietta sulla cupola dell'edificio più alto. Dentro, oltre 1300 giornalisti e centinaia di politici sono in eccitazione. Era tanto tempo che l'Europa non interessava tanto. 40 anni che la partecipazione al voto non era ovunque, addirittura in salita, oltre il 50%. La prima volta che l'emiciclo di Bruxelles, dove i 751 deputati votano, è stato trasformato in un'immensa sala stampa, con un mega schermo su sfondo blu dove sono proiettate immagini e risultati e un palco in vetro da cui si ergono 12 stelle dorate. L'Europa è tornata di moda, ha esultato Guido Verhofstadt, l'attuale, ancora non per molto, leader dei liberali europei, uno dei due partiti, l'altro sono i verdi, risultati i grandi vincitori delle elezioni. La festa è giustificata, nulla sarà mai più come prima a Bruxelles. La vecchia struttura di comando dell'Europa è stata scossa alle fondamenta dai cittadini. Conservatori e socialisti, i due partiti che hanno da sempre governato la UE, hanno perso un'enorme manciata di voti a favore sia delle destre estreme, che hanno quasi raddoppiato i voti e comporranno poco meno di un terzo del Parlamento, sia per reazione e non solo di verdi e liberali. Il partito di Marine Le Pen, Rassemblement Nazionale, con il 23,3% dei voti, è diventato il primo partito in Francia, indebolendo en Marche 22% e Emmanuel Macron. Ma i veri paesi saldamente anti-europeisti nel Parlamento come nel Consiglio europeo rimangono i quattro noti: l'Austria di Sebastian Kurz, alleato con la destra xenofoba della FOC, che nonostante i recenti gravi scandali su finanziamenti chiesti alla Russia è scesa solo al 17,5% dal 19%, l'Ungheria di Viktor Orban con un consenso superiore al 50%, la Polonia del Partito Libertà e Giustizia, che è salito al 42,4% dal 31,78% del 2014, e l'Italia di Matteo Salvini, con una Lega primo partito fra il 30% e il 32%. La grande onda nera non ha soffocato l'Europa, ma la rinforzata presenza di estremisti di destra in Parlamento e in Commissione, tramite scelta dei governi nazionali, si farà sentire e costringerà le forze europeiste a fare squadra, nonostante le vistose discrepanze di politica, soprattutto commerciale. La nuova coalizione di governo non sarà più dunque un duopolio a sigla tedesca, ma, narrano i corridoi tinti di blu, un quadrumvirato all'interno del quale socialisti 152 seggi e verdi 67 seggi faranno blocco comune per controbilanciare liberali 106 e popolari 180. L'estrema sinistra ha raggiunto 39 voti. A regalare l'onda verde agli ecologisti europei sono stati soprattutto la Germania, dove con il 20,6% i Verdi sono diventati il secondo partito dopo la CDU e si sono conquistati un vero peso politico, e la Francia, dove quasi scomparsi fino a qualche mese fa hanno adesso raggiunto il 13%. Ma l'onda verde si è estesa un po' ovunque, tranne che in Italia, dall'Irlanda, dove hanno guadagnato 10 punti percentuali, alla Danimarca, dove trionfano liberali e socialisti, fino al Portogallo, dove conquistano un seggio. I socialisti di Frans Timmermans l'hanno capito, e da un mese a questa parte hanno iniziato a fare loro la corte, sottolineando comunanze e sintonie sulla questione climatica e sociale. Avranno bisogno di loro per contrastare popolari e ALDE e per far fronte all'eventuale fuoriuscita dei britannici, riflette Alberto Alemanno, professore di diritto europeo al CET di Parigi. L'ALDE, d'altro canto, sta per cambiare nome e contorni. Il suo storico leader Verhofstadt dovrebbe farsi da parte per fare posto a Volti e leader con un cuore che batte più a sinistra. Non è detto che Macron non finisca per appoggiare pure lui Timmermans alla guida della commissione, dice una fonte a dispetto di Michel Barnier, il negoziatore della Brexit, e Margaret Vestager, potente e apprezzata commissaria alla concorrenza. Pare che il premier portoghese António Costa sia da qualche settimana lavorando in questo senso. Con i risultati della CDU in Germania e il crollo dei popolari in Europa, che pur tuttavia rimangono primo partito, la candidatura a presidente della commissione del 47enne Manfred Weber, già debole in quanto non aveva mai avuto esperienza di governo, è definitivamente tramontata. Come premio di consolazione rimane pur sempre la presidenza del Parlamento. Sempre che per accomodare una coalizione con Verdi e liberali, Weber riesca a gestire l'eventuale fuoriuscita di Fidesz dalle file dei popolari verso quelle dei conservatori di Ecr, che hanno appena confermato di tenere le porte aperte. Infine, a rovinare la festa dei 27 è, al solito, la Gran Bretagna, dove il partito Brexit di Nigel Farage raggiunge il 31%. Ma i futuri deputati, dicono alcuni rappresentanti, a dispetto della loro intenzione di sfasciare quell'Europa che paga loro lo stipendio, non avranno molta voglia di fare le valigie e tornarsene in patria, motivo per cui già in molti si attendono battaglie legali e trattative estenuanti in autunno. L'ultima estensione scadrà il 30 ottobre. I giochi di governo si prospettano più delicati e laboriosi che mai, e inizieranno martedì prossimo al Consiglio europeo. Europee, Verdi italiani, l'occasione persa e la lezione degli altri paesi. L'onda ecologista miete consensi dovunque tranne che da noi, dove l'unica lista dichiaratamente ambientalista si ferma al 2,3%, colpa delle divisioni a sinistra, e del tabù di una possibile alleanza con liberali e socialisti, che invece a Bruxelles funziona. Di Federica Bianchi. Europa Verde, la crasi tra la Federazione dei Verdi e Possibile, ha raggiunto in Italia il 2,3% dei voti, partendo dallo 0,5% la rimonta c'è stata, ma non nella misura sufficiente ad entrare nel Parlamento di Bruxelles e di gran lunga inferiore all'adesione ricevuta in tanti paesi europei, Francia compresa. In realtà in Italia lo hanno dimostrato e folle oceaniche nelle strade, il potenziale c'era e c'è. Obiettivo, un partito progressista e ottimista, impegnato prima sul fronte climatico e poi su quello sociale, con l'obiettivo di non far pesare ai più deboli della società l'inevitabile transizione verso una società ecosostenibile. Ma i voti dei soliti verdi non bastano più, soprattutto non quelli dei verdi tradizionali, tutti concentrati sulla lotta a infrastrutture ampiamente volute dalla maggioranza del paese, come la TAV, o sulla salvaguardia dell'ambiente come unico programma di governo. Certo, in paesi come la Francia, dove i giovani, tutti in lotta per la propria sopravvivenza futura, sono milioni, grazie a generose politiche per la famiglia, è relativamente più facile far volare l'onda verde. Ma è anche vero che servono forze nuove, in parte da Possibile sono arrivate, grazie anche a donne come Annalisa Corrado al centro e Emanuela Trimarchi al sud. Ma non bastano. Come insegnano le vittorie in Europa, i Verdi hanno bisogno di lottare contro i cambiamenti climatici con concrete politiche economiche e sociali da contrapporre al nulla della Lega, magari in sintonia e non scontro con la maggiore forza di opposizione. I tentativi per allargare lo spazio di azione verde, a dire la verità, ci sono stati fin dall'estate scorsa. ma troppe le divisioni interne sulla bontà dell'orientamento politico dei pochissimi potenziali alleati e cocenti i tradimenti, soprattutto quello di Italia in Comune del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che dopo aver creato una coalizione con i Verdi ne è bruscamente uscito all'ultimo minuto per entrare in più Europa. Ma la realtà è che la geometria politica italiana non lascia ampi margini, i partiti principali prendono il grosso dei voti e subito a destra o a sinistra del PD i cespugli politici sono non solo piccoli ma soprattutto pochi. Più chance avrebbe avuto un'ampia alleanza da più Europa ai Verdi o perfino alla sinistra, ma il partito di Benedetto della Vedova dal volto meno progressista di quello che avrebbe avuto se avesse vinto la segreteria Marco Cappato, non solo ai più sembrava troppo liberista per la visione economica verde, ma dopo mesi di tira e molla è stato proprio della Vedova a non voler stringere la mano a quei Verdi che probabilmente avrebbero spinto il mini partito liberal italiano oltre il 4%. Una mossa che oggi appare errata vista da Bruxelles, dove l'alleanza tra liberali e verdi, grazie al collante dei socialisti, non è più un'eresia, ma al contrario potrebbe diventare la nuova frontiera politica del futuro, il nuovo argine contro la destra brutale e illiberale. Sia la lista di Fratoianni sia i cugini verdi restano fuori da Bruxelles. Il peggior risultato di sempre, un flop che ha cause profonde, a partire dalla chiusura in una sorta di sovranismo psicologico in cui l'area a sinistra del PD ha alzato i muri tra se stessa e il mondo a sinistra dei Verdi invece c'era il mare non magnum ma tempestoso della sinistra radicale. Anche qui un'alleanza sarebbe stata possibile ma il prezzo sarebbe stato più alto, alto l'euroscetticismo in netto contrasto con la fede puramente europeista dei Verdi europei. Per la verità, Elin Schlein, la deputata uscente di Possibile, ci aveva provato a creare un'alleanza ecologica e progressista a cui mettersi in testa, ma il progetto è naufragato contro il no dei Verdi. E non è chiaro se una riedizione di una già fallimentare LEU avrebbe portato a superare il 4 o se invece la crasi dei due partiti avrebbe fatto peggio della loro somma. Rimane ora il dato dei risultati. Più Europa, Europa Verde e la sinistra non hanno superato l'asticella del 4%. Per farlo, lo dicono i fatti, avrebbero dovuto tutti abbandonare le pregiudiziali ideologiche e lavorare a un progetto comune con una leader o un leader riconosciuti. L'alternativa è la difficile sopravvivenza nel sottobosco politico italiano. Elezioni europee, il suicidio claustrofobico della sinistra radicale. Sia la lista di Fratoianni sia i cugini verdi restano fuori da Bruxelles, il peggior risultato di sempre, un flop che ha cause profonde, a partire dalla chiusura in una sorta di sovranismo psicologico in cui l'area a sinistra del PD ha alzato i muri tra se stessa e il mondo. Di Alessandro Giglioli. In una condizione normale, più o meno, si direbbe che a sinistra del PD ora scatta la resa dei conti. Invece il verbo scattare è fuori luogo, visto che a sinistra del PD la resa dei conti è perenne da anni. In ogni caso siamo di fronte al peggior risultato di sempre per quest'area che negli ultimi 11 anni si è presentata con una quantità infinita di nomi e sommatorie algebriche. Sinistra arcobaleno, sinistra ecologia, libertà, lista, Tsipras, sinistra italiana, liberi e uguali. Perdendo a ogni turno un po' di elettori fino al disastroso esito di questo turno che lascia fuori dell'Europarlamento sia la lista di Fratoianni sia i cugini verdi. A proposito, insieme forse la sinistra e i verdi ce l'avrebbero fatta, la loro somma, dicono le proiezioni, è proprio attorno al 4%, ma con l'acuta decisione di presentarsi divisi sia gli uni sia gli altri hanno evitato il rischio di dover andare a Bruxelles. Bisogna tuttavia evitare le semplificazioni aritmetiche, non c'è stata solo la miopia tattica in questo suicidio, le ragioni del flop sono tante radicate nel tempo e connesse anche con fattori esterni, come la fine di Renzi, il campo allargato di Zinga, qualche candidato PD gradito anche dalla sinistra radicale come il duo Pisapia-Maggiorino al nord-ovest e Pietro Bartolo il medico di Lampedusa al centro. E poi ancora la necessità sentita da molti di far fronte comune contro la valanga Salvini, che può avere spostato qualcuno verso il partito più grande seppur col mal di pancia. Eppure nemmeno questo basta da solo a spiegare la catastrofe del 26 maggio per la sinistra radicale. Le cause più robuste sono profonde ed endogene e hanno a che fare con un approccio cognitivo, con un modo di pensare e di agire lontano dal reale, dalla società, dal mondo. un lungo e progressivo rinchiudersi in se stessi, nelle proprie dighe, nelle proprie minuscole identità di sigla, nelle proprie claustrofobiche frequentazioni, nei propri riti assembleari o di corridoio fatti sempre delle stesse facce e soprattutto delle stesse teste. Per estremo paradosso, proprio la sinistra radicale, che per mandato se non per ideologia dovrebbe essere fatta di contaminazioni e aperture, si è invece rinchiusa in una sorta di sovranismo psicologico, alzando i muri tra se stessa e il mondo, compreso quel pezzo di mondo che per fortuna esiste in Italia, la CGIL di Landini, come i sindacati di base, le femministe di non una di meno e le altre, gli studenti impegnati contro la buona scuola, quelli in piazza il venerdì per l'ambiente, il popolo degli striscioni sui balconi, l'associazionismo sui territori, Riace, il Baobab di Roma, Radio Popolare di Milano, le ONG, eccetera, eccetera. Anche quel pezzo di paese lì, il giorno delle urne, li snobba, i partitini della sinistra radicale. Va altrove, sta a casa, si disperde, comunque non vota se non in minima parte la lista di sinistra che proclama di rappresentarlo e da cui invece non si sente rappresentato. I segnali in questo senso non erano mancati già nel passato vicino, si intende. 5 anni fa la lista Tsipras era partita attorno al 7% nei sondaggi, poi ha superato per un soffio il 4% ed è implosa un'ora dopo che si sono chiuse le urne, con litigi furibondi, risse violente e promesse disattese, memorabile il voltafaccia di Barbara Spinelli. Peggior destino quello di Liberi e Uguali, che per intercettare l'ondata contro l'establishment ha pensato bene di mettere come suoi frontmen i presidenti delle due camere, più D'Alema. Quindi si è sciolto come neve al sole. A questo giro anche i ciechi vedevano che senza un cambiamento profondo di pratiche e teste sarebbe stato un massacro. Invece le pratiche sono rimaste identiche, trattative e litigi tra leader di partiti sempre più minuscoli, sommatorie e sottrazioni, sfanculamenti reciproci, ripicche personali, tradimenti dell'ultimo minuto e fughe dell'ultimo secondo, Civati che si ritira dalla corsa quando già è candidato. Insomma, uno spettacolo grottesco da cui non a caso a poco si sono chiamati fuori in tanti e tra questi una delle figure più spendibili come l'eurodeputata uscente Elly Schlein. A proposito, ora c'è chi guarda a lei come possibile risorsa dopo la catastrofe. Brava e brava, infatti la detestano in molti tra i dirigenti auspicabilmente uscenti. Ma adesso ci manca solo l'attesa messianica di una Mrs. Wolf che risolva tutti i problemi, povera Schlein. Il senso di una sinistra radicale potenzialmente preziosa forza vettoriale di stimolo, critica e visione ha bisogno di molto di più. Magari dopo il 26 maggio, almeno questo è più semplice da capire, anche se non da fare.